presidente, ringrazio la responsabile assistente provinciale per questo invito, così che mi trovo molto contento, molto grato di stare con voi. Non è una giornata particolarmente felice per me, ho molto mal di testa, ma avete pietà se succede così. Dunque, vorrei partire proprio dalle parole che abbiamo letto nei Vespri, le parole della lettera ai Romani, in cui abbiamo sentito profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono incascolati i suoi giudizi eccessivi di suoi vite. Si parla di ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio. Ora, parlando di questo tema, noi non possiamo prescindere proprio dall'incontro con questa figura, con Santa Teresa d'Avila, ma a livello ecclesiale, potremmo dire epocale, a livello di storia più grande di noi, di storia della Chiesa, perché voi sapete che quando Santa Teresa d'Avila nel 1970, è stata proclamata dottore della Chiesa, la lettera con cui il Papa Paolo VI la proclamava proprio questo titolo, parte proprio da questa citazione, la multiforme sapienza di Dio, da questa che abbiamo ascoltato. Cioè si riferisce proprio a questa citazione, la multiforme, la ricchezza e la sapienza di Dio. E dicendo di lei, vi leggo proprio qualche riga della omelia che in quella occasione il Papa Paolo VI proclamò a San Pietro. La dottrina di Santa Teresa d'Avila risplende dei carismi della verità, della conformità con la Chiesa Cattolica, dell'utilità per l'erudizione delle anime e, un altro possiamo particolarmente notare, il carisma della sapienza, che ci fa pensare all'aspetto più attraente insieme al più misterioso del dottorato di Teresa, all'influsso cioè della divina ispirazione di questa prodigiosa e mistica scrittrice. Allora, siamo di fronte a uno degli esempi più preclari, più importanti della Chiesa, proprio come è stato detto di Santa Teresina, definita e chiamata Doctor Caritatis, dottore dell'amore. Potremmo dire anche se di Teresa non è passato questo titolo, ma Paolo VI lo voleva annettere proprio alla proclamazione di dottorato, passa il titolo della Doctor Sapienti, dottore della sapienza. Questo lo dico come introduzione perché questa donna ha avuto una caratteristica di percorrere tutto il cammino che dall'estremo di una situazione sostanzialmente di mediocrità, come è stata la sua situazione di partenza nella sua casa, prima poi anche nel monastero carmelitano di Avila dell'Incarnazione, fino alla conversione, quella che chiamava la conversione, e fino alla pienezza della esperienza e della consapevolezza di questa esperienza. Cosa dire dunque di Teresa d'Avila? Il titolo è immenso, è grande, è grandissimo, no? Vuol dire un'altra premessa importante dopo aver fatto riferimento a Paolo VI, che l'ha proclamata dottore della sapienza, quando parliamo di uomo, castello di Dio, non parliamo di un luogo, non parliamo di un modo di capire l'uomo, non parliamo, vi ricordate tutti, l'inizio del castello interiore, non parliamo semplicemente di una genialità dell'immaginare l'uomo e Dio, cioè dire ecco, cioè, certamente c'è anche questo. Ma dopo castello di Dio è un'immagine per dire che per mettere a fuoco una questione fondamentale, cioè la grandezza, la dignità dell'uomo consiste il suo essere castello, quindi, e il suo essere pieno di bellezza, come dice all'inizio delle mansioni, consiste nel fatto di essere chiamato a una pienezza di relazione con Dio, cioè l'uomo castello di Dio, quando l'uomo vive con pienezza la relazione con Dio, entra a far parte della dinamica, della dimensione delle relazioni trinitarie, come sappiamo all'inizio delle settime dimore. Allora, prima di procedere voglio dire alcune cose noi le sappiamo bene, no? Le conosciamo bene, sono anni che ci navighiamo, che leggiamo, che facciamo, quindi naturalmente presupponiamo che i testi siano abbastanza conosciuti, ma c'è una questione importante. Tra noi e Santa Teresa ci sono 500 anni, poco meno, quando li scrive. 500 anni non sono poco, nel senso che c'è stata una rivoluzione planetaria in questi secoli. Cioè, noi siamo figli della miscredenza, diceva Dostoevskij, cioè siamo figli dell'illuminismo, del razionalismo, per cui noi pensiamo, per esempio, che aver intuito, capito una cosa, significa che ne ho già esperienza, cosa falsa. Perché possiamo sapere molte cose per quanto riguarda Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, pensare di avere un'esperienza, ma tutto questo è ancora a livello cerebrale, ma non è entrato ancora nel nostro cuore. Perché lo dico questo? Perché si sentono le cose strane. Com'è possibile, per esempio, che un'esperienza, l'esperienza di Carmelo, che è una delle esperienze più preclare, più intense, più profonde di Teresina, no? Il cuore della Chiesa, mia madre. Quindi un'esperienza che ancora noi dobbiamo mendicare esperienze qua e là, ma non perché ce l'ho con le varie esperienze che mutuiamo, che cerchiamo nella Chiesa, ma perché uno va a cercare conferme, nel senso che non gli basta la parola di Dio, l'esperienza, non gli basta la vita che lo circonda, che in vari modi lo Spirito Santo suscita intorno a noi. Che ne so, uno si fida in un modo superficiale di parole che dice Tizio, cioè siamo tributari di quelli che è l'ultimo grido, diciamo così, che attraverso la televisione, mezzo di comunicazione sociale, e perdiamo questo imperturbabile luogo e questa imperturbabile influenza che abbiamo noi dovuta alla relazione con Dio. Chiusa la parentesi. Allora, arriviamo a quello che vorrei dirvi questa sera. Questa tematica qui si può affrontare in tanti modi. Per esempio, la possiamo affrontare per quanto riguarda l'intuizione che Santa Teresa ha avuto riguardo alla vita consacrata, la religiosa e la riforma del Carmelo, per esempio. Ha dato un'impostazione particolare, ha detto una cosa assolutamente irrepetibile. Pensate solo che il Carmelo, da Teresa d'Avila in avanti, è stato un luogo che ha donato alla Chiesa un numero grande di santi, ognuno dei quali è di una statura tale che potrebbe essere fondatore di un altro ordine religioso. Potremmo dire, ma non mi soffermo su queste cose qua, potremmo vedere per esempio cosa vuol dire questa parola nuovo castello di Dio, realizzando per esempio la sua intuizione riguardo alla Chiesa, a questa intuizione preziosissima che ha riguardo alla Chiesa. Ma ci interessa l'esperienza, perché oggi noi seguiamo le esperienze al punto da andare da far avere anche affrontare anche delle esperienze così un po' superficiali per bisogno di esperienza, di sperimentare, di sentire, di toccare, di avere. E noi camminiamo così. Allora, ci vogliamo rifare la sua esperienza. L'uomo castello di Dio significa l'uomo, in questo caso Teresa, che arriva a comprendere pienamente la sua relazione con Dio. Allora, dei passetti per capirci. Cioè, analizziamo lei, Teresa. Allora, guardate, la prima cosa da dire importante è questa. Teresa parte da una condizione di cristianesimo, di cristianità, buona, sana, come quella che riceve in famiglia. Un cristianesimo, come dire, quello che riceviamo noi, che conosciamo noi. Siamo arrivati qui, magari forse arriviamo anche da lontano, da un cammino di conversione, che ne so, che da dove ci ha portato il Signore, o forse no. Forse siamo sempre stati in questa casa, che è la Chiesa di Dio, e a un certo momento abbiamo scoperto, chissà per quali ragioni, perché avevo trovato un amico che entrava, come ha fatto lei? È entrata anche a Carmelo perché c'era un'amica, allora stare l'incarnazione. Forse siamo entrati così. Forse siamo entrati invece perché stiamo cercando qualcosa, abbiamo un desiderio di maggiore profondità, perché notoriamente il Carmelo significa qualcosa di più profondo. Siamo forse stati conquistati da questa intuizione. Non so come. Di fatto Teresa ha dovuto percorrere tutta la strada. È partita da un modo di rapportarsi con Dio molto simile al nostro, vale a dire, un modo che potremmo definire, passatemi la parola, di tipo moralista. Quando Teresa d'Avila ha i famosi raccontini di quando era ragazzina, che andava, voleva andare in terra di Mori, eccetera, racconta perché, per farsi tagliare la testa, dice perché gli sembrava che era troppo facile conquistare il paradiso, aggiunge, non per amore, dice lei, lo scrive nel 1565, ero passato metà di anni da allora, non per amore, non mi muoveva amore. Quando finalmente deciderà, spinta da una malattia, poi dalla lettura delle lettere di San Gerolamo, spinta quindi dal contesto a cui si trova, decide di entrare in monastero, ricordate nel capitolo 4 del libro della vita cosa dice questa donna di questa scelta. Dice, credo che non soffrirò così tanto, nemmeno nel momento della morte, mi sembrava che le ossa mi si slogassero, perché l'amore di Dio non era più grande dell'amore della famiglia, dell'amore dei genitori della famiglia, eccetera, no? In una separazione da suo padre. Quindi questa donna entra in convento, in monastero ad Avila, quando ha 20 anni, farà tutti i percorsi, molto stimata, considerata una donna eccezionale, rispettosa del coro, rispettosa delle sorelle, cioè una donna molto caritatevole, ma lei si sente fondamentalmente triste. Potremmo dire, a modo di sintesi, non ha nessun rapporto vero con Dio. È terribile, ma lo disse lei così, A questo punto comincia un percorso, proprio dentro il monastero, ancora legato, per esempio, a malattie. Le malattie per lei sono veramente un luogo teologico, per dirla con un termine di un suo maestro, di Logis Theologicis, di Melchiore Campo, suo maestro, ma insomma un'opera che era molto diffusa in quel tempo. Un luogo teologico le malattie, perché assieme alle malattie c'era l'incontro con dei libri. Noi sappiamo che dopo la seconda malattia che lei vive nel monastero, ce lo racconta il capitolo 4 del libro della vita, numero 7, dice che cominciò a leggere, glielo vede lo zio questo libro, il terzo abbecedario di Francesco di Osuna, e lì dice cominciai a rappresentarmi Cristo, soprattutto dice avevo questa ingenuità nel pensare che lui mi avrebbe gradito di più nei luoghi, nei momenti in cui era più solo. Comincia questo cammino, comincia questa intuizione di una verità, la vede da lontano ancora, è un rapporto con Dio lontano, ma continua a vivere questo cristianesimo spaccato in due. Interessante che proprio nel capitolo 4 del libro della vita, dove parla del suo ingresso, scusate, non è che facciamo tutta quanta la vita, arrivo, solamente cogliere alcuni elementi. Spero che sennò qui. Cogliamo alcuni elementi per dire che questa donna non ha un vero rapporto con Dio, un rapporto vero proprio con il Signore, e quindi vive con un cristianesimo che le è stato trasmesso da un padre che è convertito quindi dall'ebraismo, grazie alla scelta del nonno, probabilmente da ragazzino, ma è entrato nella formazione cristiana, eccetera, però un convertito era la psicologia del convertito. E quindi che trasmette ai figli questa immagine di fede, di Dio molto severa, molto austera. Dall'altra parte l'umanità, deportante quella di Teresa, per cui in realtà il luogo dove lei si realizzava, possiamo dire così, erano le relazioni, erano le letture, altre letture. Questo per fare un breve ricordo del passato, conosciamo questi elementi. Entra in monastero, grande malattia ancora, quindi la grande malattia che la lascerà segnata per tutta la vita, lettura del terzo abecedario spirituale di Francesco di Osuna, quindi l'incontro con la spiritualità francescana, molto tenero questo libro, da un lato chiede di una introspezione, dall'altra parte prospetta proprio l'umanità santa di Cristo, cioè parla per esempio del bacio di Cristo, il bacio ai piedi della persona innamorata, il bacio nel cuore, il bacio nella bocca, facendo riferimento al Cantico dei Cantici, e lì parla di si apre come una prospettiva completamente nuova. E lei racconta lì che già ha avuto delle esperienze particolari, esperienze che lei chiama di unione. Nello stesso tempo, quando ritorna nel monastero, entra, inizia un altro cammino, un altro percorso, di grande, lei chiama vanidad, cioè di grande vanità, che significa inutilità nel vivere. Queste esperienza qui è importante perché lei, mentre la vive, ha come lo sguardo su ciò che le sta accadendo. E allora racconta il capitolo settimo, inizia proprio questo capitolo settimo del libro della vita, dice Teresa, di vanità in vanità, di occasione in occasione, di passatempo in passatempo, la mia anima cominciò ad essere estragata, dice, distratta proprio, la distrazione. Allora cominciai e dice, la cosa interessante che dice, e cominciai, dice, a cambiare il gusto, penso un po'. Che cosa dice? Cioè, comincia a cambiare gusto, non ha più il gusto di prima. È come le cose di Dio non le piacevano più, non erano più appetibili, non erano più belle, non erano più interessanti, cambia gusto. E allora dice, sempre all'inizio del libro della vita, pensare, dice, che era meglio forse camminare come fanno, come uno smuccio, cioè come gli altri, come la maggioranza delle persone. Camminiamo in qualche modo. C'è questo ingresso in questa sabbia mobile della mediocrità, nella quale forse ci troviamo anche tanto facilmente anche noi. Guardate bene, non è una mediocrità senza sofferenza, è una mediocrità molto sofferta. Riconosciamo questi testi, faccio solamente qualche flash perché anche i ragazzi che sono venuti con me, che mi pare quanto fosse il posto per Teresa. Allora, è una mediocrità così nella quale lei continua a insegnare alle persone, per esempio suo padre, continua ad insegnare il cammino così della preghiera, dove era entrata, aveva cominciato da quella lettura ancora prima della ragazzina, la prima malattia, ma poi la seconda malattia, aveva cominciato ad entrare in questo cammino di preghiera, in uno spazio, un luogo. Eccolo là, il castello, è un diventa per lei come un luogo dove lei si rappresenta, cioè si immagina di essere presso, in cui ha una grande funzione importantissima la questione della immaginazione, cioè l'immaginazione, proprio come è molto femminile questa cosa di immaginarsi. Lei non ha possibilità di accedere alla Sacra Scrittura come abbiamo noi, ma sì, può accedere ai misteri di Cristo. La Dei Verbum dice che con le parole e con le opere la parola di Dio si trasmette, parole e opere di Cristo. Allora lei non può accedere alle parole, ma sì alle opere, cioè ai misteri della vita di Cristo. Si avvicina a questi misteri e comincia ad avere una relazione, ma c'è una parte di sé che non è evangelizzata. Perdonatemi questa espressione, che è molto vicina a quello che viviamo noi. Una parte di me, di te, di noi, non è evangelizzata. Ci sono delle reazioni strane che abbiamo. C'è una parte, pensate solo che quando lei parlerà delle seste dimore della grande purificazione che accade, lei dice che la purificazione accade attraverso dolori fisici che scompongono l'anima e attraverso le mormorazioni. Le mormorazioni degli altri e poi i grandi dolori interiori che sono somiglianti solamente a quelli dell'inferno, dice lei, guardate un po', grandi sofferenze e grandi gioie nelle seste dimore. Allora, lei sta vivendo in questo tempo proprio questo periodo di grande immersione nel suo male in qualche modo. E qual è? Allora, teniamo sempre conto dell'obiettivo, cioè l'uomo castello di Dio non significa un luogo, non significa un'immagine, ma significa la relazione dell'uomo con Dio. L'uomo castello di Dio è una descrizione di una comunione che è totale, cioè l'uno nell'altro, un po' come poi lei, ma anche tanti altri mistici, quando fanno il riferimento alla dimensione sponsale, San Giovanni della Croce, eccetera, alla dimensione dello sposo, no? L'unione sponsale, come immagine di questa comunione. Allora, teniamo sempre presente questo obiettivo, cioè l'obiettivo della descrizione del cammino verso la pienezza della relazione. Allora, stiamo descrivendo quella che lei chiama questa grande vanità. Permettetemi di leggervi proprio un testo, capitolo 7. Il capitolo 7 è un capolavoro, il capitolo 7 e 8 sono due capitoli, ma ve l'ho detto 50 volte anche gli altri, ma sono un capolavoro, perché descrivono, sono sicuramente delle pagine che di una modernità pazzesca, perché ti vedi descritto. Sentite che cosa dice. conducevo una vita infelicissima, perché l'orazione mi faceva meglio vedere le mie colpe. Dio mi chiamava da una parte e io seguivo il mondo dall'altra. Le cose di Dio mi davano piacere e non sapevo svincolarmi da quelle del mondo. Insomma, pareva che volessi conciliare questi due nemici tanto fra loro contrari. Sono al capitolo 7, numero 17. La vita dello spirito con i gusti e i passatempi dei sensi. L'ora di orazione mi era divenuta un tormento, perché facendola io consistere nella cosa del mio interno, e avendo lo spirito non più padrone ma schiavo, non potevo rientrare in me stessa senza portare con me tutto il cumulo delle mie miserie. Guardate un po', allora questa descrizione, questa donna che sta cercando affannosamente questa relazione con Dio, e lei non riesce a uscirne come noi, nessuno di noi riesce a uscire dalla sua condizione di mediocrità, di inadeguatezza, di povertà, di tutto quello che volete, no? Allora, dovrà fare l'esperienza della santezza, di essere sanata, non riesce, e dice non riuscivo ad entrare, era il mio metodo della preghiera, comincia a dirti già qualche cosa sulla interiorità, sull'entrare, senza portare dentro tutte quante le mie macelli, le mie cose. Allora, il problema è questa donna vive uno sdoppiamento, è come se fosse schizofrenica, è come se fosse spaccata in due. E a questo punto comincia a fare l'esperienza della salvezza, comincia a fare l'esperienza di essere castello, cioè di essere amata, di essere abitata, e lo dice nei numeri seguenti. O Signore, numero 19, dell'anima mia, come esaltare i favori che in quegli anni mi avete fatto. Guardate che la traduzione è molto povera, eh? Padre Aldo che ha studiato spagnolo e io che avevo studiato siamo compagni, e abbiamo potuto accedere, abbiamo conosciuto anche dei grandi maestri che ci hanno aiutato al Teresiano, e noi sappiamo che è tanto ricca perché è tanto immediata Teresa, ecco, ci hanno tolto, e come se quando parla Santa Teresa stesse parlare un vescovo, parla con un certo distacco e parla con un linguaggio un po' episcopale, ma è molto molto immediato, ma i concetti ci sono. E sentite, mentre più vi offendevo, più voi mi disponevate con vivissimi pentimenti a ricevere altre grazie e favori. E questo era il castigo più raffinato e penoso che per me potevate adoperare, sapendo voi il mio re, quello che più mi affliggeva. Castigavate i miei peccati con l'abbondanza dei vostri doni. Eccola qua. Se andiamo per esempio a vedere la fine del capitolo 9, troviamo la stessa cosa. Dice, sentivo di amarlo, mi pare, è il numero 9, ma non comprendevo ancora come avrei dovuto, in che cosa consistesse amarlo per davvero. Non avevo ancora finito di ver risolvermi a servirlo, che egli mi inondava di nuove grazie, lottando quasi con me per dispormi ad accettarle. Esattamente dice, perché io fossi, perché io le accogliessi, cioè perché io facessi di tutto per mi sforzassi di accoglierle, di accettare quello che altri si affannano di procurarsi con grande fatica. Questo è il metodo che Dio prende con lei, con questa donna qua. Cioè Dio ha un metodo che possiamo chiamare un metodo di seduzione. Come un amante, veramente è un metodo che possiamo chiamare una seduzione. È come se mentre le fa vedere la sua doppiezza, la sua mediocrità, lui proprio in quel momento lì si rende presente con regali. Dice lei qui nel capitolo 9, pregandomi quasi che io volessi, mi preparassi ad accogliere ciò che altri per molto tempo chiedevano a Dio inutilmente. Qui è lui che supplica me di ricevere delle grazie. Questo è il metodo di Dio. Sta entrando nella relazione, comincia, e com'è? Sempre così è Dio. Entra in questo modo, cioè entra nella tua vita, non perché tu ti decidi, certamente è necessaria la tua determinazione, ma perché ti conquista. La lettera ai Filippesi, capitolo 3, è un'indicazione chiara, afferrato da Cristo io corro, dice San Paolo. Allora, Allora siamo in questo contesto, cioè in questo capitolo settimo, e il capitolo ottavo continua nella stessa linea, la guerra, dice una battaglia incredibile per quasi 20 anni, una battaglia, cioè Dio che continua ad entrare, Dio si vuole conquistare questa creatura qua, ma non le consente di saltare nessun passaggio umano, diciamo, nessun passaggio riguardo alla sua inadeguatezza, povertà. Non spaventarti se ti senti così povero, povera, perché quello è il luogo della salvezza. Arriverà a parlare della divina umanità, ma che è una sua intuizione, no, è una cosa assolutamente legata alla sua storia, quel luogo lì. Allora, siamo a questo livello, siamo al capitolo 7, ma al capitolo 8, un altro elemento importantissimo, voi sapete che quando il catechismo della Chiesa Cattolica vuole dire, descrivere il mistero della preghiera cristiana nella sua parte più intima, comincia, esordisce proprio il capitolo 1, nell'ultima parte, citando la definizione teresiana di preghiera. Che cos'è che accade? Che cos'è che porta di nuovo? Comincia ad entrare in questa relazione, Teresa. Che cos'è che c'ha di nuovo qui? Guardate, non mi soffermo tanto su questa definizione, solamente un particolare che mi preme leggere, dirvi. Purtroppo non ho qui il testo spagnolo, ma il testo spagnolo veramente è pregnante, perché questo particolare, allora, dice così: quanto a coloro che non hanno ancora cominciato questo cammino della preghiera, io li scongiuro, per amor di Dio, di non privarsi di un bene così grande. Qui non c'è nulla da temere, ma tutto da desiderare. Anche se non facessero progressi, né si sforzassero di essere così perfetti da meritare i favori e le delizie che Dio riserva agli altri, guadagnerebbero sempre con l'imparare il cammino del cielo. E perseverando essi in questo santo esercizio, ho molta fiducia nella misericordia di quel Dio che nessuno ha mai pensato, ha mai preso in vano per amico. E qui si sospende, ho molta fiducia nella misericordia di Dio che nessuno ha mai preso in vano per amico, cioè che non ha più da mentare non è altro che un intimo rapporto di amicizia. Infatti nelle relazioni precedenti, forse l'avete qualcuna, perché ha parlato, per esempio, dice senza che lui glielo ripagasse. Ma qui lei non dice che però qua, nel testo originale, quello di quel senza che lui lo ripagasse, è un testo che introduce il primo redattore che ha pubblicato il libro della vita, che è Franci di Leon, grande umanista, che interpreta anche lui dal punto di vista un po' moralisti. Beh, se tu lo prendi per amico, lui ti paga, ma tu lo prendi per amico. Invece padre Tomás Alvarez, nella sua edizione, dice no, non corrisponde al testo, lei non ha scritto niente, quasi per dire nessuno l'ha mai preso per amico. Cosa ti aggiungi tu? Nessuno l'ha mai preso per amico Dio? Ecco, tu devi aggiungere qualcosa. Lei non completa il senso della frase. In italiano la traduzione in questo senso funziona. E lui aggiunge piuttosto, bisogna aggiungere, senza essere stato conquistato da lui. E allora viene la definizione. Allora è Dio che ti conquista. E la definizione allora ci sta. Perché un'orazione mentale non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con amati. Non so se mi sono spiegato. Questo settore, se avete possibilità e audacia di leggerlo in spagnolo, è abbastanza comprensibile, lo potete vedere anche in internet, capitolo 8 del libro della vita numero 5, vedete che lei sospende il discorso. Perché? Beh, lo sospende perché a volte gli accade di scrivere così. Allora che nessuno mai l'ha preso per amico, dietro c'è, se non è stato preso da lui come amico, cioè se lui non ti ha conquistato. E allora si capisce, la preghiera, l'orazione è un intrattenersi, molte volte, in solitudine, solo a solo, no di essere amato, è esperienza, e qui c'è tutta l'esperienza di Teresa, me l'ha conquistato. Teresa dice, io sono una donna conquistata. Non puoi essere il castello di Dio, che vuol dire uno che sa di essere abitato, se non sai di essere stato conquistato, se non hai un'esperienza con Dio. Se non hai un'esperienza con Dio. non si può. Dice, ma io sono un carmelitano, ecco, sono un carmelitano. E poi cosa succede? Magari sono un carmelitano che, diciamo, c'è 15 figli, ma io sono un terziario carmelitano dell'ordine secolare carmelitano di Carmoni. Voi siete del cotta della Chiesa, no? Siete le persone, c'è la gente. O forse tu non hai fatto l'esperienza fino in fondo di questo essere conquistato da Cristo. Vi do un riferimento. Nelle relazioni, tra le relazioni, ce n'è una che è splendida, la relazione numero 16. Guardate la relazione. La relazione 16, Santa Teresa la scrive subito dopo essere stata introdotta nelle settime di More. Quindi siamo nel 1572. Essere entrata quindi nella situazione definitiva e di aver incontrato la Trinità. E lei dice una cosa straordinaria, dice, ma come hai potuto, Signore, permettere che un anno in cui tu avresti detto e fatto cose così grandi si perdesse con tanto male, con tanta mediocrità? E continua e dice, lo comprendo solo a partire da quello che tu dovevi insegnarmi, cioè l'eccessivo amore con cui fin dalla mia infanzia, l'eccessivo, la traduzione non è perfetta lì, richiama proprio la lettera di Efesini, la nimia caritas, l'eccessiva carità, con cui tu fin da bambina hai voluto prepararmi e condurmi a questa relazione. Allora, l'esperienza della preghiera è l'esperienza di un sapere di essere amati. L'esperienza prima, diciamo, di questo castello, che sei tu, che siamo noi, quindi essere abitati, puoi essere abitati, non so, da pensieri vaghi, puoi essere abitati dalle tue passioni per la crisi economica, puoi essere abitato dall'idea di avere la casa di proprietà, puoi essere abitato dal fatto che i tuoi nipoti se ne vanno per campi, puoi essere abitato, quello che ti preoccupa, quello che ti agita e ti preoccupa, cosa ti agita? Come si fa a dire, ma noi siamo abitati, ma tu non hai la consapevolezza, non offri, insomma, vicino a te la percezione di essere una donna abitata, un uomo abitato. Ma vediamo così, ma ripeto, non è per i santi, ma per i conquistati, per gli afferrati. San Paolo dice, la verità è questa, le prime lettere di Timoteo, dice che io, dice, sono l'ultimo, il meno degno, ma dice, Dio mi ha perdonato per la sua misericordia. Cioè, questa è la verità. Uno come fa a dire sono un castello abitato da Dio? Come faccio? Non è che ho intuito che adesso, fino adesso pensavo che dovevo rapportarmi con Dio facendo delle cose, adesso ho pensato che penso che Lui mi abita. No, cara, è un'esperienza che tu fai, un'esperienza incontenibile. Un'esperienza pazzesca in cui uno non può, come faceva lei che scrive, cioè proprio urtando il tempo, dice, cioè urgendo, perché non ha possibilità, ma voglio comunicarvi questa cosa qui. Guardate che madre gli ha dato Dio, dice nel cammino di protezione. Deve spingere, ma non sto parlando di un'emotività, sto parlando di un'urgenza, come le persone, se leggiamo le storie dei santi, questa gente aveva sempre l'impressione di avere il tempo per fare tutto quello che gli erano chiamati, perché erano chiamati a fare. Noi siamo figli di una persona così, siamo figli di una generazione di questo genere. Stiamo cercando di entrare in questo castello, ma per entrare in questo castello, dimora di Dio, noi dobbiamo rifare in qualche modo l'esperienza che ha fatto Santa Teresa d'Avila. Non è mica finita la storia, è una storia affannosa, dura. Teresa d'Avila, capitolo 8 del libro della vita, abbiamo detto, arriva a capire che c'è qualcosa di importante. La sensazione, la percezione, lo diceva poco prima, nel capitolo 6, diceva, ho capito cosa vuol dire amarlo. Ho capito cosa vuol dire amarlo. Quindi ha intuito una cosa grande, cosa vuol dire amare Dio. E ancora all'inizio del capitolo 6 dice, è differente rapportarsi con Dio da cristiani così che si ricordano di Dio, a rapportarsi con Dio sapendo di essere guardati da Lui. Lo dice proprio all'inizio del capitolo 8, numero 2. È differente. Ma mancava ancora un elemento. Lo troviamo anche alla fine del capitolo 8, dove lei dice, alla fine del capitolo 8 dice, c'è Sì, da una parte le prediche le consolazioni, dall'altra mi erano di tormento perché mi facevano vedere quanto fossi diversa da quella che dovevo essere. Supplicavo il Signore a venirmi in aiuto, ma come ora mi sembra, avevo il torto di non porre in Lui ogni mia fiducia e di non diffidare abbastanza delle mie forze. Guarda un po' qual è l'elemento che lo troviamo subito dopo, una pagina dopo. Non ero diffidente di me e non ero passato dalla diffidenza di me, o meglio dalla fiducia in me, alla fiducia in Dio, essendo diffidente di me. Nel capitolo seguente, una pagina dopo, dice, numero 3, capitolo 9, io allora diffidavo molto di me e mettevo ogni fiducia in Dio. E mi pare che gli dicessi che non mi sarei alzata dai suoi piedi se non mi avessi concesso quello di cui lo pregavo. Allora, c'è un elemento che mancava, quella che viene chiamata la conversione. L'elemento è la fides, propriamente, la grazia della fede. Continuava a rapportarsi con Dio, ma alla fine si teneva bene in mano le cose. Non si fidava. Non faceva il gesto, per fare un riferimento al giovane ricco, che dice vanta anche delle opere davanti a Gesù, ma io queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, e Gesù cambia relazione, dice qua deve cambiare qualcosa, ragazzo mio. Lo guardò e lo amò e gli dice vai, vedi tutto quello che hai, dai poveri, poi tieni e seguimi. È un'altra prospettiva della relazione. E infatti lui si sottrae. Il problema è la fides, cioè il fidarti. In questo contesto della fides, della fiducia, accade quella che viene chiamata, lei non la chiama conversione, ma viene chiamata la sua conversione, che accade davanti a una statua dell'Ezio, che ancora si conserva nel monastero dell'Incarnazione, ad Avila. Come sono le statue spagnole, conoscete, no? Queste grondanti sangue proprio, cruente, che tu vedi c'è una statua così tutta sanguinolenta davanti, i gomiti, le spalle, il volto terribile, cioè, eh? Il pesce, bravo, sì. Ecco, così lei si impressiona, rimane impressionata, ma soprattutto accade la grazia della fede. Non è finita. Per parlare di profondità di Castello di Dio non basta ancora, non è bastato ancora, pensate che l'altro è un processo impressionante. Uno dice, dal capitolo 9 siamo a posto. Questo capitolo 9, la conversione cosiddetta accade nel 1554. Lei è nata nel 1515, ha 39 anni. Non è ragazzina, Allora, e accade questa commozione, questo grande momento di emozione davanti a Dio, in cui finalmente lei sente che la grazia della fede occupa il suo cuore, ma non è finita. Nei capitoli seguenti c'è l'esperienza della, bellissima della sentirsi dopo questa grazia, vi leggo solamente il capitolo 10, numero 1, numero 1, mentre nel fare orazione cercavo di mettermi ai piedi di Gesù, nel modo come dico, nello stesso atto del leggere mi sentivo invadere d'improvviso da un sentimento così vivo della presenza divina, da non poter in alcun modo dubitare essere Dio in me. E io in lui, io dice lei, tutta ingolfata ed è in lui. Esperienze che le dà il Signore dopo questa conversione. E tuttavia, questa esperienza analoga la troviamo quando finisce di discorrere, di scrivere il capitolo, e scrivere il trattato delle quattro opere, come il capitolo 11 e il capitolo 21. Capitolo 23, esattamente, il capitolo 23 dove dice questo è un libro segreto, da qui in avanti non ho permesso a nessuno di dire queste cose, di leggere queste cose, quindi stiamo di fronte a un libro. Mi interessa dire un'altra cosa che è importantissima. Nel capitolo 22 del libro della vita noi capiamo che c'è un ulteriore passaggio per arrivare a capire questa intuizione del castello. Lo svilupperemo soprattutto nel secondo momento dopo la pausa delle 18:30. Ma mi premeva di dire come era per me la grande preparazione, perché vedete, ecco, parlo un'altra parentesi. Perché noi non capiamo Santa Teresa? Perché noi non capiamo molte volte la parola di Dio? Perché non capiamo, abbiamo emotivamente delle reazioni, il Papa adesso sta sconvolgendo il mondo, tutti lo amano, una cosa impressionante perché ci tocca, perché vediamo che abbracci i bambini, perché ti tocca il cuore, punto. Ma tu vai fino in fondo a quello che ti dice, vediamo un po' se sei disposto a seguirlo. Allora noi intuiamo queste cose, ma perché non andiamo finito? Ecco, perché ci manca. Ci manca proprio, abbiamo un modo di rapportarsi con Dio secondo il nostro modo di pensare. Ma puoi permettere, per esempio, che tuo marito sia diverso da quello che tu raffiguri tu? Che i tuoi figli siano diversi da quello che pensi tu che dovrebbe essere un figlio? Perché ognuno è se stesso. E nella misura in cui tu accogli l'altro, entri in relazione con l'altro, ma una vera relazione, non quello che tu pensi, cominci a godere del beneficio della relazione stessa. Che cosa accade qui nel capitolo 22, l'inizio del capitolo 22? È un capitolo naturalmente 22 che non possiamo non conoscere bene. È il cuore del libro della vita. Che cosa accade qui? Lei legge dei libri, conosciamo anche di che libri si tratta, che la inducono a allontanarsi dalla umanità di Cristo, questo Cristo. Cioè allontanarsi da Cristo proprio, uomo, quindi da fare di Cristo un'idea. In qualche, cioè da, alla fine l'educazione a cui la portano questi libri è rapportati con Cristo, il problema non è Cristo, è che tu abbia un momento di raccoglimento. E lei dice, e questa dice, è impressionante, perché dice, se Dio aiuta, è un'orazione saporosa, sabrosa. Cioè, vuol dire, uno ha un rapporto con Dio. Guardate bene, fratelli miei, noi siamo una scuola di spiritualità delle più essenziali che ci siano nella storia della Chiesa. Allora vuol dire che non ha visioni, non visioni, ecco, niente. San Giovanni della Croce arriva a dire che perfino se Dio dicesse parole sostanziali all'anima, è via più sicura, quella di seguire la via umile della Santa Chiesa. Allora, mica storiere, in tutto qui, in questo tempo, che tempo in cui va, è di qua, è di là, l'hai visto di là, mi ha detto, mi ha parlato. Tu sei un'anima capitana, sei un'anima che va all'essenziale. Allora, lei fa questa esperienza, è una relazione molto saporosa. E finalmente, parlando di questa preghiera, dice, è un tradimento, dice. Per fortuna che l'ho fatto consapevolmente, ma è un tradimento. Non abbandonerò la strada della divina umanità. E qui non mi trattengo a leggere questa cosa che è il cuore che ci permette di parlare di quello che sarà allora questa questione del castello, cioè dell'uomo castello di Dio, che sembra essere come una specie di idea di intimità, di interiorità, ma certo che l'intimità, il suo dono. Il dono di Teresa è l'interiorità, chiaro. Ma cos'è l'interiorità? Ci sono molti modi di capire l'interiorità. C'è un modo superficiale, come quello che dici, ma lo sento vicino. E il giorno dopo dici, ma non lo sento più. Adesso mi metti il petrolio, non so qualcosa, non ce n'è così. Hai sonno, stai poco bene. E non lo senti più. Il giorno prima hai sentito un espirito, ma non senti niente. E allora, vedete com'è precario? E lei vuole prendersi e portarci dentro, ma ti sta dicendo quale cammino austero, totalizzante, forte, come dire, che dove lei deve subire in qualche modo la gelosia di Dio, rapente, un fuoco consumante, quando parlerà del rapporto con Dio, di questo amore, c'è un fuoco grande che non può non dare di sé grande splendore. Nel capitolo 22, lei dice, io non voglio nessun'altra strada se non quella della divina umanità. Guardate bene, proprio dice divina umanità. Iniziando il capitolo 22, dopo lo riprende, qui è saltato qualcosa, e dopo lo riprende nelle seste dimore, capitolo 7, iniziando dice, dicono che chi è arrivato a questo punto serve di imbarazzo anche l'umanità di Cristo, la quale sarebbe impedimento a una contemplazione più perfetta, e adducono come conferma quello che il Signore disse agli Apostoli quando prima di salire al cielo promise la venuta dello Spirito Santo. A me pare che la presenza di Cristo non sarebbe stata loro di impedimento se avessero creduto che era Dio e uomo, qui viene il termine tecnico, viene propriamente la divina umanità. Dice il culto della umanità del Signore, propriamente la divina umanità. Nel capitolo settimo delle Seste Dimore dice: lunga è la via e abbiamo bisogno di una compagnia. Abbiamo bisogno di guardare questo Signore. È Dio e uomo, e solo in quanto Dio e uomo è una compagnia adeguata. Solo perché Dio è uomo. Cosa sta dicendo Teresa? Cosa vuol dirci? Io credo che non possiamo non passare, non fermarci un minuto, mi fermo poi alla fine di questo discorso, non possiamo non fermarci un minuto a che cosa significa, no? Santa Teresa ha la devozione della divina umanità, della umanità di Cristo. Beh, perché San Francesco che è? E perché tutti sanno che cos'ha. Attenzione, questa donna parla in un tempo in cui, 1500, in cui l'uomo cominciava ad avere un'immagine di sé, adulta, così riteneva di essere. Scrivevano gli autori del 1500, che erano tutti autori cristiani, tra virgolette, cristiani loro malgrado, come alcuni commentatori diranno di darti, cioè nel senso che non c'entrava essere cristiano, che l'uomo finalmente è diventato adulto. Arriverà al punto estremo alla fine dell'Ottocento, i filosofi, i grandi riduttori, che diranno ecco, l'uomo è diventato finalmente, ecco, è un superuomo, dice, e finalmente Dio è morto. Il processo comincia nel 1500. È iniziata l'età adulta dell'uomo e finisce al suo compimento nell'Ottocento, ma adesso ne vediamo i frutti, una società senza Dio, che alla fine è contro l'uomo, contro noi stessi. In questo tempo qui c'è un bellissimo articolo di Padre Sicari, proprio in proposito, già trattato, ma che è bellissimo, proprio sul fatto che lei, Teresa d'Avila, risponde alla grande crisi, alla grande crisi del suo tempo, è una delle risposte più forti, più determinate, alla grande crisi del suo tempo. Allora, che cosa vuol dire questa difesa dell'umanità di Cristo? Cosa significa? Dice, non può andare la strada della divina umanità per essere più corretta. Allora, sembra che ci dice delle cose molto semplici. Dice, per esempio, vi do come riferimento da leggere, le conoscerete già perché l'avete letto, eccetera. Allora, tra il capitolo 22 vorrei che voi leggeste i numeri. I numeri 2, i numeri 5, 6 e poi il numero 10 del capitolo 22. Che cosa dice Santa Teresa d'Avila? Dice due cose sostanzialmente. Noi non possiamo prescindere da questa divina umanità. Perché? La prima ragione per cui non possiamo prescindere è perché Lui ha deciso di essere fra di noi. Il presente è ovunque. Se tu sei triste, pensa a Lui che è triste. Ce l'hai così vicino, così prossimo. Ma chi sono io per pensare a un'altra relazione con Dio? E il secondo argomento è quello che lei dice di due argomenti. Il primo, perché Lui è così vicino, prossimo. Lo abbiamo così vicino nel Santissimo Sacramento. E l'anima viene a coltivare un principio di superbia così nascosto e dissimulato che nemmeno se ne accorge. Ma chi può essere come me? Così superbo e miserabile da non ritenersi per ricco, per molto ricco e ripagato, sia in ricompensa della sua vita, sia per condotta, sia pur condotta da ogni genere di orazioni, penitenze, persecuzioni, il Signore gli permetta di stare ai piedi della croce con San Giovanni. Non so a chi può mai sorgere il pensiero di non essere contento, se non a me, che appunto per questo è che a perdere dove invece avrei potuto guadagnare. Se il temperamento o qualche infermità non permettono di pensare alla passione del Signore per essere troppo penosa, nessuno dietro di far compagnia a Gesù di sotto, perché l'abbiamo così vicino nel Santissimo Sacramento. Non si legge a tenere presente fisso il pensiero di tutti i tormenti di Gesù, ma qui si può contemplarlo si può contemplare versante lacrime, eccetera, ma fulgente di gloria, pieno di dolore, cioè è qui, come il primo giorno. Questa è la grande affermazione di Teresa. Perché la divina umanità? Perché Lui ha deciso di essere qui, Emanuele, Dio con noi. E la seconda ragione, che sembra un'esortazione molto così, molto sempliciotta, come dire, ma dice lei, non siamo angeli, abbiamo bisogno di un riferimento concreto. Quale altro riferimento, se non quello di Gesù? e allora diventa appassionata nella ricerca delle parole, arriverà così più tardivamente a comprendere qualcosa del Vangelo, della parola di Dio, appassionata nella ricerca del Vangelo, nella lettura della parola di Dio, nell'ascolto, nell'immaginarsi i misteri. Bellissimo quando nel capitolo settimo delle Seste Dimore dice, nel capitolo settimo esattamente lo dice proprio, ve lo do come riferimento così potete, dunque se lo trovo, il capitolo settimo dove parla dei misteri della vita di Cristo, qui dice, prendiamo un passo della passione, eccolo qua, al capitolo numero 11 dice come fanno a pensare queste persone, dice di non potersi trattenere su questi misteri, né richiamarsi alla memoria, specialmente quando la Chiesa li festeggia, essendo impossibile che un'anima dopo aver ricevuto da Dio tante grazie si dimentichi di così preziose manifestazioni di amore, che sono ardenti scintille atte a richiamarla nella sua carità verso Dio. Quelle anime non si devono capire. Qui quei misteri si comprendono in modo più elevato. L'intelletto li rappresenta al vivo, li pensi. La memoria rimane impressionata. Accorre la volontà, anche senza tenerezza, ma col desiderio di rispondere in qualcosa a tanta grazia e di soffrire un poco per colui che ha tanto sofferto, eccetera. Allora, qual è il punto? È come identificarsi con questa divina umanità. Qual è il segreto? Guardate bene, perché dietro questa non è una rivoluzione questa, è l'essenza del cristianesimo. Nell'ultimo incontro che aveva avuto con padre Gianni Provinciale ci diceva, ci riportava una citazione dal documento Vita Fraterna in Comunità della congregazione dei religiosi, così per dire in breve sintesi che cos'è questa congregazione, in cui dice che il carisma per la persona che fa parte di un istituto è il Vangelo per lui. Qual è il Vangelo per te? Il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete al Vangelo, il Vangelo per te, che ti dice, ti spezza il pane e ti sta dicendo, guarda, che il regno di Dio è vicino, è qui, come il primo giorno. Qual è il segreto di questa intuizione? Poi mi fermo. Qual è il segreto? È la divina umanità, non voglio nessuna altra strada. Cosa significa? Basterebbe dare uno sguardo a tutta la sua vita, no? Questa passione nella preghiera, nella fraternità. Cristo camminerà in mezzo a voi. È l'ideale stesso della fraternità carmelitana. La preghiera, immaginatevelo, parlatevi, ascoltatelo, guardate le parole che escono da quella divina bocca, guardate le parole, così concreto, così realisticamente, con usa tutte le parole, a volte dice non ho parole per dirlo, per descrivere, è il segreto. La divina umanità vuol dire che la presenza di Cristo è dispiegata in tutto l'umano. È facile per te vedere Cristo quando te lo senti vicino e quando sei nel sommo del dolore e quando sei nella grande desolazione e quando sei nella divinità. Cosa facciamo? Mi sapete l'apologo di quel maestro ebreo che diceva era Rabbi Hillel, quindi grande rabbì di poco precedente alla venuta di Cristo, il quale diceva un giorno, racconta che uscì col suo nipotino e lui leggeva la Torah. E questo nipotino con un suo amichetto a giocare, no? E allora a un certo momento vede questo suo nipote che torna piangendo. Che succede? Dice che noi giocavamo a nascondino. Allora, prima si è nascosto lui. E dopo io l'ho cercato, l'ho trovato. Poi mi sono nascosto io. E lui cosa ha fatto, il mio amico? È andato via. E la fine. E qui è esattamente quello che facciamo noi. E si è preso grande anche lui. Un apologo. Per dire, la divina umanità è il mistero della divina umanità, è il mistero di Dio che entra in tutti gli spazi umani. Lo spazio del peccato, lo spazio del non sentire, lo spazio della paura della morte, lo spazio della solitudine, lo spazio, chiamalo col nome, chiamalo con il tuo nome, chiamalo. E c'è una poesia, la prima poesia che scrive Santa Teresa, dedicata alla bellezza. Voi sapete che la ermosura, la bellezza, è un termine carismatico per noi. Sarà un termine che San Giovanni della Croce usa e abusa, possiamo dire così. Ce lo usa fino a malventarlo continuamente nel cantico spirituale. E allora lei dice, oh bellezza, che sei al di là di ogni altra bellezza, senza ferire rechi dolore e senza dolore tu sciogli l'amore per le cose create. Oh nodo che metti insieme cose così dissimili, non so come potrai mai scioglierti. Infatti, quando tu sei unito, il nodo, la comunione tra lui e noi, dai forza per vedere il bene nel male, per interpretare come bene anche ogni male. Cioè, l'intuizione, poi va avanti, l'intuizione che la divina umanità non è una devozione, è l'essenza del cristianesimo, è il cuore del Vangelo. Se il carisma carmelitano per noi è il Vangelo dispiegato, noi dobbiamo cogliere il cuore di questo Vangelo che ci dà Teresa, che è il suo amore fisso. Guardate bene, un particolare, Santa Teresa parla pochissimo di Carmelo, poco. Parla molto della sua esperienza di incontro con Cristo. Allora, senza questa esperienza che io appena così presentato brevissimamente con qualche pennellata, noi non possiamo capire il discorso sul castello, non lo possiamo capire, lo penseremo ancora come qualche cosa che è tipicamente nostro, e quindi l'interiorità è qualche cosa che insomma tu devi sforzarti, come se fosse l'ultimismo questo, non l'interiorità. Certo che la sua intuizione grande è quella dell'intimità, dell'interiorità, ma un'intimità abitata, carica di amore, di responsabilità, di